ringraziamo Raffaello Rossi, credo che la nostra fame di stimoli ha trovato nutrimento, ma credo anche ci sia ancora a posto, e la curiosità di sapere che storie la Bibbia ci racconta e ci consegna anche su questi temi. E allora ascoltiamo Rosanna Virgili, che è una biblista apprezzata, insegna esegesi biblica all'Istituto Teologico Marchigiano. Vi confesso semplicemente che da qualche anno mi accompagna una sua piccola frase preziosa, e colgo l'occasione anche per ringraziarla. Durante un corso biblico per giovani a Bosa, a un certo punto si è fermata, ci ha guardato e ci ha detto: guardate, la Bibbia è una terra promessa. E io penso proprio, sto imparando a capire che è proprio così, allora la ringraziamo per farci da guida e accompagnarci nel cammino tra le pagine bibliche.
Grazie. Grazie mille. Ringrazio chi mi ha invitata qui, a Don Stefano e tutti loro che sono convenuti qui così generosamente in questa serata, e ringrazio anche il collega che mi ha preceduta. Veramente come genitore ho avuto anche un momento di panico, diciamo, quando insomma diceva ogni figlio dovrebbe avere un progetto educativo, insomma non è così facile in effetti, eh. Come dire, le cose che sono state dette chiedono molto ai genitori, e quindi però ecco, proprio per questo, essendo quello del genitore, come diceva la mia nonna, il mestiere più difficile del mondo, evidentemente ne abbiamo avuto ancora una conferma dal professore. Dunque io torno un po' al 68, nel senso che beh, è stato un po' questo lo stimolo proprio ricevuto per venire qui. Non mi capita spesso, come biblista è difficile che ti invitino a parlare del 68. È vero che il tema non è proprio il 68, però diciamo una frase presa da quel vocabolario, diciamo, che appartiene al 68. E come dire, che coinvolge moltissimo la scrittura. Allora io farò questo, una specie di gioco quasi, più che però nella forma può essere un gioco, può essere paragonabile a un gioco, ma spero che appunto invece gli spunti di riflessione possano essere molto seri. Ancorché il gioco sia comunque una cosa molto seria. E questo, allora, provo a prendere, diciamo così, da quello che ci resta del 68, dalla memoria. Io ero troppo piccola per poter essere, diciamo, sulle barricate del 68, però naturalmente al liceo, alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, al liceo classico, si respirava tanto 68 in Italia. Io sono del centro Italia, tra l'altro, e quello che comunque ha portato questo, e certamente vietato vietare era uno degli slogan che amavamo molto, insieme ad altri naturalmente. E dunque che cosa il 68, quali tipi di divieti, diciamo, supera, trasgredisce? Mi sembra proprio i divieti che venivano da tre autorità che ancora prima del 68 penso fossero invece piuttosto ancora forti. Le tre autorità credo fossero il padre, il maestro o anche la maestra e il prete, il sacerdote, diciamo. Quindi le tre autorità che sono state, diciamo, come dire, ribaltate. Il 68 ha avuto una grande forza sovversiva, è certamente un tempo, no, di sovversivo, e contro quali istituzioni? La Chiesa, la scuola e la famiglia. Allora, come dire, la famiglia è stata sovvertita a favore di che cosa? Ma della comunità, della città, della polis, del gruppo. Chi ricorda, insomma, così le immagini naturalmente di Woodstock, ecco, ricorda un po' quella grande festa della musica con Jimi Hendrix, eccetera, comunque un'icona del tempo del 68. Beh, sa che insomma lì c'era proprio, no, il superamento della struttura familiare, però a favore di una fraternità universale, di una famiglia allargata, diciamo di una società vasta che non avesse, che non fosse, come dire, che non avesse più bisogno di nuclei, diciamo così, di sangue, perché ci si amava, c'era una solidarietà quasi istintiva con le persone con cui ci si trovava. E ovviamente però sovvertire la famiglia significava sovvertire l'autorità della famiglia, e l'autorità della famiglia era nella tradizione, diciamo così, il padre, quella paterna. Ho conosciuto di recente Gavino Ledda. Gavino Ledda è stato l'autore di un libro, adesso mi sembra che sia uscito nel 58 addirittura, che si intitola Padre Padrone, e lui racconta proprio la sua esperienza di figlio in Sardegna e di come il padre fosse assolutamente padrone dei figli, e quindi con la sua vita poi molto difficile cercherà per tutta la sua vita di sovvertire, di rifiutare l'autorità paterna. Già agli inizi del Novecento, comunque, diciamo, per chi conosceva la filosofia, insomma, già la morte del padre era stata postulata, era stata anche, diciamo, teoricamente già elaborata. E pensiamo, non so, alla scuola di Francoforte, adesso non voglio entrare in questo tipo, diciamo, di riferimenti, però ecco, c'erano stati i filosofi e i pensatori, tra cui anche Freud, diciamo, della morte di Dio, Nietzsche, insomma, con il rifiuto del padre si ha anche il rifiuto poi di Dio. Quindi veniamo alla seconda grande istituzione, che è quella appunto della Chiesa, fortemente contestata nel 68, e proprio perché aveva un'autorità che si imponeva sulla vita delle persone. La terza grande autorità fu quella appunto della scuola, quindi dei professori. Io appunto, che sono venuta dopo nel liceo, però diciamo ricordo un mio compagno del liceo classico scaraventare un vocabolario di greco sulla cattedra. E, diciamo, l'idea era quella di colpire la professoressa di greco, per fortuna fu salvata dal caso. E però questo c'era, insomma, a quei tempi si facevano naturalmente le autogestioni, già ancora adesso ci sono, e autogestioni è tutto dire, cioè non abbiamo più bisogno dell'autorità di un maestro, cioè noi possiamo autogestirci, uguale possiamo autoeducarci, autoformarci, autoinformarci. E quindi, diciamo, cancellare questi tre grandi emblemi, insomma, dell'autorità significava restare soli, cioè restare soli a formare se stessi, ad educarsi. Ed ecco allora che forse, no, si può condividere la tesi di uno che fa una riflessione di per sé, si chiama Paolo Pombene, è uscito in questi giorni un suo libro che si intitola Che cosa resta del 68, e lui fa questa analisi. Lui dice, in fondo, il 68 è stato molto importante per demolire, sono state demolite delle istituzioni che erano fondamentali nella società, diciamo, che veniva prima. E però poi la pars construens non è stata portata avanti, dice appunto Pombene. Ma quello che voglio fare io, il gioco, è proprio questo: che cosa può, diciamo così, farci accostare, e che cosa invece ci fa allontanare il Nuovo Testamento, quindi Gesù e anche gli Apostoli, col 68. Allora, dunque, per quanto riguarda, cominciamo con Gesù, quindi i Vangeli, per quanto riguarda proprio la forza sovversiva contro tre istituzioni così importanti: la famiglia, la scuola, che quella volta, ecco, erano gli scribi e i farisei, gli scribi erano i professori proprio della scrittura, i farisei ne erano gli interpreti, quindi diciamo, no, come tutta la scuola, compresa l'università, tutti i vari livelli, i vari gradi della scuola. E gli scribi tra l'altro anche sapevano scrivere, quindi insegnavano perfino a scrivere. E allora, terzo appunto, la religione, quindi le figure istituzionali della religione. Beh, su questo fronte dobbiamo dire che Gesù aveva ragione, forse Francesco Guccini, il quale in una canzone molto simpatica, ironica, Genesi, che si intitolava Genesi, che sarebbe stata, secondo lui, insomma, solo l'inizio di una opera colossale, non sono bolognese, quindi, lui è modenese, ma insomma, sulla Bibbia. Guccini aveva intenzione di scrivere un'opera colossale sulla Bibbia e cominciò con Genesi. A un certo punto, è tutta una parodia, diciamo una cosa, lui immagina appunto Dio quando crea il mondo, e a un certo punto c'è, ci sono i suoi detrattori che lo criticano a Dio e tirano in ballo, a un certo punto dice la canzone, e non tirate in ballo mio figlio quel capellone. Guccini quindi vedeva Gesù come un capellone e niente di più proprio iconico, proprio iconografico del 68 che i capelloni, insomma a quell'epoca i ragazzi non si tagliavano i capelli. Gesù era un capellone, ma ecco, Gesù sicuramente è stato fortemente sovversivo nei confronti di tutte e tre queste grandi istituzioni. La prima, la famiglia. Perché, insomma, quando la madre, poveretta, del Vangelo di Marco, lo va a cercare, siamo al capitolo terzo di questo Vangelo, e perché evidentemente, insomma, voleva forse portarlo a casa, chissà, insomma, Gesù aveva lasciato la sua casa, e allora gli dicono, guarda che c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti stanno cercando, che vorrebbero parlarti. Gesù non dà neanche udienza alla madre. Gesù si comporta in un modo che, insomma, per noi madri, veramente avere un figlio come Gesù sarebbe stato proprio il massimo. Nel Vangelo di Giovanni due volte la chiama donna, non la riconosce mai come madre, diciamo. E nel Vangelo di Marco, negli altri Vangeli sinottici, lui dice, ma chi è mia madre? Beh, questo è molto sessantottino, se permettete, a un certo punto si andava via, e chi è mia madre? E quando si ascoltava la madre? E Gesù dice forse di più, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli, dice Gesù. Quindi li ha sostituiti addirittura, Gesù sostituisce la sua famiglia. Con chi? Con quelli che fanno la volontà del Padre mio. Gesù riconosce come i suoi familiari, quindi proprio, no? Madre, fratelli e sorelle, perché Gesù aveva anche delle sorelle, non si dice il nome, però sono capitolo 6 del Vangelo di Marco, si parla anche di sorelle di Gesù. Beh, insomma, lui praticamente dice, no, chi fa la volontà del Padre mio, questo è fratello, sorella e madre per me. Non solo, quindi, non riconosce la sua famiglia, è un grande... la sua trasgressività è terribile, se pensiamo, no? 68 in fondo viene in un tempo comunque preparato anche prima, come tutte le grandi rivoluzioni, ma lì davvero Gesù insomma si trova a confronto ed era stato educato nel giudaismo, in cui, per cui il giudaismo è l'ebraismo del tempo del secondo tempio, molto rigido, in cui i divieti erano tantissimi e in cui proprio la famiglia era il luogo dove Dio dava la sua benedizione. Cioè la religione era innestata, la religione giudaica era innestata nella famiglia, per cui un uomo giusto, un uomo pio, un uomo che amasse Dio, da dove si vedeva? Qual era la cartina al tornasole dell'uomo pio, dell'uomo devoto a Dio? Era il benessere della sua famiglia, naturalmente, erano i figli, era quello che dice il Salmo 128, la moglie come vite feconda, i figli come virgulti di ulivo. Pensa, cioè, molti di loro, frequentano Bose, eccetera, che qui conosco, sanno molto bene che la ricompensa di Dio sono i figli maschi, sono i figli. Quindi, come dire, un uomo, già nel fatto stesso che Gesù non fosse sposato, c'è una trasgressione, perché era un precetto, in ebraico mitzvah, prendere moglie. Forse il secondo precetto dopo il sabato, dopo la festa del sabato. Oggi si studia Paolo e molti dicono, no? Dicono, ma Paolo prima sarà stato vedovo, perché se è stato Paolo, il Paolo, no? Il San Paolo delle lettere del Nuovo Testamento, dice, se lui dice di aver osservato tutta la Torah, quindi no? Di aver osservato i precetti e i divieti della Torah, quindi della legge di Mosè, sicuramente si sarà sposato. Perché sposarsi era un precetto, proprio perché, d'accordo, Gesù non solo non si sposa, ma rifiuta addirittura la sua famiglia. La terza cosa che fa Gesù è che, come dire, sgretola proprio le relazioni familiari, quando dice chi fa la volontà del Padre mio, questi mi è fratello, sorella e madre. Quindi che significa? Che la famiglia non è più necessaria per arrivare a Dio. Ed ecco la grande, come dire, questa rivoluzione da cosa si vede tra il Primo Testamento, il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Nel Primo Testamento non esistono proprio celibi e nubili per il Signore, non esistono, nel senso che l'uomo di Dio deve essere sposato, benedetto, eccetera. C'è un caso, un unico caso, che è il profeta Geremia, che era celibe perché? Perché doveva annunciare la fine di Gerusalemme in senso negativo. Invece poi, dopo, col cristianesimo verranno fuori, ecco, non so, quelli che, insomma, diciamo i presbiteri tra l'altro erano pure sposati ancora a quel tempo, dopo un po' di tempo verranno fuori, diciamo, i sacerdoti non sposati, le vergini vengono fuori prima, quindi persone che possono raggiungere, no? Dio, possono assolutamente entrare nel regno di Dio senza avere una famiglia. Non voglio dilungarmi troppo, ma insomma sarebbe tantissimo. Vado al secondo, cioè al discorso dei maestri. Beh, ma insomma Gesù, tutto il, diciamo così, possiamo fare una statistica considerando i versetti dei Vangeli. A me sembra poter dire che il 60% dell'attività missionaria di Gesù, cioè del suo, no, annunciare il Vangelo, sia fatto, sia costituito da che cosa? Da violazioni della legge di Mosè. Cioè, se pensiamo a quante icone sono costruite proprio sulla violazione della legge di Mosè, il lebbroso, il famoso miracolo del lebbroso, che cos'è se non una trasgressione del Levitico, in cui si dice assolutamente che non si può toccare il lebbroso. La legge dice questo, quindi un divieto fortissimo. Non solo, al lebbroso stesso la legge, Levitico, dice: quando, cioè, tu non ti dovrai avvicinare a nessuna cristiano, diremmo oggi noi, a nessuna persona, non si dovevano neanche avvicinare alle porte della città i lebbrosi, perché dovevano piuttosto, se qualcuno casualmente si accostasse senza sapere al lebbroso, il lebbroso era tenuto a dire immondo, immondo, sono un untore, insomma, questa era la realtà. La donna emorroissa, no? La donna che pativa l'influsso di sangue, anche qui ci sono almeno 4 capitoli tra il libro del Levitico e il libro del Deuteronomio che vietano che cosa? Non solo il rapporto sessuale con la donna mestruata, per il quale c'era addirittura la lapidazione, ma qualsiasi contatto con la donna mestruata. La donna mestruata doveva essere isolata in quei giorni, eccetera, eccetera. Allora, il tabù del sangue era molto forte, non solo era un tabù, adesso lo chiamiamo con un nome, diciamo, legato più forse sì, alla storia della religione, alla fenomenologia delle religioni ed anche alla psicologia, ma lì era proprio una legge ben precisa. Gesù che si fa toccare comunque da una donna che pativa da 12 anni, eccetera. Non ne parliamo, la donna peccatrice, anche lì c'era una legge che impediva, e invece lui si fa bagnare i capelli con le lacrime i piedi. Insomma, Gesù è altro che un sessantottino, veramente. Cioè, per esempio, un altro, adesso mi fermo perché sennò sarebbe, cioè, non so come li facciamo, no? Però, perché sono tantissimi gli esempi, il fatto che, oggi anche questa è una cosa molto studiata, lui avesse con il gruppo dei suoi apostoli anche delle donne che lo seguivano, e quindi questa era una cosa assolutamente fuori dalla tradizione. Allora Gesù trasgredisce continuamente quando ancora di sabato, pensate a quante pericopi sono, riguardano proprio la violazione della legge assoluta, diciamo, quindi che c'è nella la mitzvah, diciamo, più importante, come dicevo prima, presso i giudei, che è quella appunto di non poter fare quasi nulla nel giorno di sabato. Gesù invece, no, le spighe che vengono strappate, la donna trovata nella sinagoga, la donna curva che Gesù la raddrizza, praticamente la guarisce, eccetera eccetera. Quindi il Vangelo è al 60% violazione di un divieto, di un precetto, quindi sovversione nei confronti di una categoria che possiamo anche chiamare casta a quei tempi di maestri della legge, che sono scribi e farisei. Se c'è un aggettivo che ha la frequenza, no, delle concordanze più grande, negativo, è ipocrita. Gesù chiama i maestri ipocriti, vi mettete una maschera, no? Certo, il 68, no, come dire, il suo rifiuto, diciamo, dei maestri ha anche altre ragioni, ma c'è anche quella dell'incoerenza, che veniva anche citata prima, non a proposito del 68. Cioè, in effetti, si contestava nei professori, che cosa? Di essere detentori di un potere, ma come dire, di essere anche persone che trasmettevano cose bellissime, come, non so, la letteratura greca, latina, eccetera eccetera, anche la matematica, la fisica, ma lo facevano in un modo come dire, insomma, eccessivamente nozionistico, eccetera, ma non sempre appunto si poteva verificare una coerenza. Poi, bene, terza cosa, la figura del sacerdote. Gesù è stato fatto morire dai sacerdoti, sono stati i sommi sacerdoti, Caifa e Anna, sono stati loro a volere la morte di Gesù. E se c'è nei Vangeli, assolutamente, non solo nel Vangelo di Giovanni, dove è assolutamente esplicito fin dall'inizio, un motivo per cui Gesù veramente, no, subito si accattivò l'antipatia e poi l'ostilità dei sacerdoti, fu perché Gesù si recò molto presto nel Vangelo di Giovanni, proprio all'inizio, presso il Tempio e rovesciò proprio, no, i banchi dei cambiavalute, eccetera. Cioè la critica al Tempio, la critica a un culto ipocrita. E certo, questo insomma è assolutamente, no, vicino a quello che può essere stata anche la critica nei confronti di una Chiesa che, so, anche purtroppo nel periodo fascista, non so, era stata comunque spesso e volentieri accanto al potere, non solo in quel periodo. Quindi la critica che il 68 ha portato ad una Chiesa del potere, ad una Chiesa anche, no, della repressione, eccetera eccetera, lasciamo stare, e di una anche forma di ipocrisia, un culto ipocrita, ecco. Non è qualcosa di assolutamente estraneo neanche al Primo Testamento, non solo a Gesù nel Vangelo, ma la prima pagina del più grande profeta biblico, che è Isaia, se non altro, sicuramente anche più grande, però insomma